Stai ascoltando 255 Tech Talks. Podcast. Vuoto di memoria.
Oh, allora non sono solo io, alle volte comunque state ascoltando 255 Tech Talks. Può essere sufficiente questo giro, no? Cosa
bello,
dici,
mi piace, più stretto.
Ma stretto quello che serve.
Quindi state ascoltando 255 Tech Talks.
Sì, me ne ero reso conto, ecco. Grazie.
No, ho provato a dare lo start per vedere se il resto usciva.
No, ma mi lascia molto tranquillo, perché io ho spesso di queste cose e pensavo fosse legato all'età, invece evidentemente no.
No. Beh, io faccio la solita battuta del cognome, che è del vecchio il mio, quindi sono sempre...
Questa non l'hai mai fatta con
no,
me, però.
Sì. Vabbè.
Sei stato bravo a non farla, però, dirti. Hai visto lungo. Oggi facciamo due chiacchiere su una cosa, secondo me, un po' strana. Intanto la curiosità. Mm-hmm. Chi ha imparato a seguirci oggi, penso, 42esima podcast.
Sì. 42 è il numero, comunque è la risposta. È la risposta.
Questo non ce l'ha. Allora, su questa cosa ci faremo un altro podcast. 42, perché qualcuno l'avrà capita. Chi non l'ha capita può googolare 42 la risposta, sì, secondo me, perché poi Google farà il resto.
Ma io metterei comunque, a prescindere, un link in descrizione su 255.it.
Attenderei di fare il podcast su 42, lasciamo che 42 diventi la scoperta della risposta.
D'accordo.
Così, in questo, non so se dire nuovo formato, comunque in questa ripresa dopo il precedente podcast che abbiamo fatto, dove abbiamo raccontato non so se dire una difficoltà, comunque un momento vissuto, dove abbiamo procrastinato.
Mm-hmm. Vedi il miglioramento continuo?
Hai visto che, cioè, adesso riesco anche a dirlo. E vabbè, andate a ascoltarlo, una puntata che ha avuto anche molti ascolti, mm-hmm, qualche interazione anche personale, qualche DM arrivato, insomma, cose interessanti. Ieri, nel preparare il podcast di oggi, ci siamo domandati di cosa possiamo parlare. Abbiamo analizzato la nostra giornata tipo, ma non è neanche vero giornata tipo, la giornata di ieri. Ho domandato in maniera molto banale a Gabri: cosa hai fatto oggi? E tu sei partito a dirmi che...
Sì, più o meno da... tutta la giornata, che cosa fai, cercando di pensare che cosa, e alla fine ho detto: ho scritto delle storie insieme a Enrico.
Oh, ok, ho scritto delle storie. Interessante, perché se torno a qualche anno fa, per noi abbiamo iniziato da diversi anni a lavorare in questo modo, cioè la metodologia Scrum, mm-hmm, il concetto della user story non ce l'avevamo. La produzione di software avveniva alla vecchia, uh-huh, e quindi waterfall, quindi definizione di tutti i passi, no? La cascata con tutti i passi dalla parte strutturale fino ad arrivare alle esigenze e poi sviluppo del software. A un certo punto, un po' di anni fa, grazie a una spinta di un cliente, di un'illuminata persona che ci seguiva, siamo passati nel mondo Scrum. Nel mondo Scrum ci sono delle metodologie tra le quali è quella di scrivere la user story. C'è un format, uno strumento, mm, che è suggerito.
Tra le altre cose, la storia, a quanto pare, non è neanche nella guida ufficiale Scrum.
Sì,
e qui è interessante, perché vive l'agile vive di tutte le contaminazioni di chi lo usa.
Sì, è un essere vivente, esatto, mutante. Mutante, sì, perché in realtà se ne acquisiscono i principi base, mm-hmm, e il principio base è: attenzione, il focus è all'utente. Il focus è l'utente. Questo è il principio veramente base, no? E in realtà due, secondo me, ma anche questa è una nostra,
certo,
è una deduzione, se vuoi, ancora più stretta di 255, ma è proprio di Paolo Meregalli, no? Poi dopo, vabbè, c'è un'evoluzione ovviamente che abbraccia come noi lavoriamo, ma è il... l'utente e la velocità del ciclo che ci permette di avere il miglioramento continuo. Quindi questi sono i due elementi che abbiamo sposato.
Beh, il come 255 come realtà è differente da una semplice azienda di software, perché facciamo anche meccanica noi, cioè c'è anche la parte hardware integrare.
La visione è assolutamente completamente diversa,
esatto,
perché poi ha la fisicità, e quando vai a fare un impianto, il software, l'hardware, ma con l'hardware poi si confonde, secondo me è proprio la fisicità. Quando hai qualcosa che è fisico, il mondo cambia.
Certo.
e quando il software muove qualcosa che è fisico, ci sono delle contaminazioni molto forti, non puoi più pensare con una mente meccanica, non puoi più pensare solo con una mente elettrica e non puoi più pensare solo con una mente softwareistica, perché le cose altrimenti non si trovano, bisogna trovare il giusto equilibrio, e quindi quello che è uscito da noi è un misto tra un Kanban, tra un Lean, tra uno Scrum, che ha dovuto mettere insieme tutto. Qualche anno di lavoro insieme tra l'altro a Staufen, la società di consulenza che ci ha aiutato parecchio in questo percorso complesso. Ma ritorniamo al punto, la storia, e siamo curiosi, e dove nasce la storia? Siamo andati a cercare chi è l'inventore della storia o comunque dello strumento che stiamo utilizzando, che poi vi racconteremo, e caspita, sì, abbiamo trovato un nome, Rachel Davis, che è una donna, sì. Ma abbiamo trovato pochissimo su di lei.
Allora, abbiamo trovato, e plausibilmente la contatteremo in qualche modo, il suo account di Twitter.
Sarebbe interessante.
E quindi quello è sicuramente un primo canale, ma è assurdo come oggi nel 2021 non riesci a entrare più nel dettaglio del curriculum, anche di chi è, che cosa ha fatto.
Tra l'altro è una persona che ha scritto dei libri di Agile e che nel 2000 era dipendente di una società, ecco, che mi sono preso l'appunto, Connextra. Londinese, che ha dato il nome al modello che stiamo utilizzando, perché il modello con cui scriviamo le user story si chiama Connextra Format, e oggi se vai a cercare questa società su Google trovi una società con 7 dipendenti. E non lo so perché, ma io mi sarei aspettato che una società nel quale negli anni 99-2000 già si parlava di extreme programming, no? Che poi è quello che ha dato il via a tutto il mondo agile, dove c'era all'interno questa persona visionaria che ha estratto questo format, ci fosse potuta espandere in maniera, mi sarei aspettato un colosso.
Sì.
E invece, se la nostra ricerca è corretta, sembra di no.
Il mistero si infittisce,
cercheremo di andare a fondo, ma ancora non è solo curiosità, è solo curiosità nostra. Questa donna ingegnere si era accorta durante le sue riunioni fondamentalmente che se c'erano sul tavolo degli elementi specifici, la riunione di analisi e quella che poi dopo si sarebbe chiamata stories, no? Che era il luogo dove potevano accadere le cose, il luogo dove discutere come poi sviluppare il codice, se c'erano questi tre elementi portavano a un sviluppo di una, come si può dire, discussione, ma nel senso di un'analisi che aveva valore.
Attenzione, lei dalla ricerca che abbiamo fatto, mettiamo sempre i link su 255.it, dice che il focus sull'utente non è abbastanza per questa analisi qui. E già questo secondo me è molto interessante, perché già arrivare a... Non dico che è il nostro punto d'arrivo, il focus sull'utente, perché c'è tanto altro, ma è qualcosa su cui già abbiamo discusso, la personas. E a quanto pare già fare il passo è un punto d'arrivo per molti, l'utente, però per loro invece nel 2000... era il punto di partenza, a cui bisognava aggiungere il contesto e le necessità.
Questo perché probabilmente quello di cui si vuole parlare nelle storie non è la richiesta dell'utente, della persona, ma è la funzionalità. E questo è un altro passo importantissimo, perché nel momento in cui tu, mio cliente, mi mostri una richiesta, in realtà hai già fatto l'analisi. Io sono un puro esecutore, ma non sto portando un vero valore. Nel momento in cui mi mostri una funzionalità e quindi mi richiedi una funzionalità, in realtà non hai fatto la parte di analisi, quindi la parte di analisi veramente messa sul tavolo diventa elemento comune di brainstorming, e quindi la soluzione può essere veramente innovativa, altrimenti è com'è che dicevo, dimmi quello che devo fare, io lo faccio. Ecco. Per uscire dal dimmi quello che devo fare, io lo faccio, non mi puoi fare una richiesta, a meno che non sia quello l'obiettivo, ma se invece di pormi la domanda come richiesta o la necessità come richiesta me la poni come funzionalità, mi apri il mondo, mi lasci la libertà di incominciare a inquiry, fare domande, di investigare e probabilmente trovare fuori soluzioni che possono anche essere parallele, perché pensate da cervelli diversi.
Certo.
No? E quindi non da un softwareista, ma da un ambiente, quindi quel, loro chiamano place lo, discussion place order, mm-hmm. no? E quello spazio in cui si crea il frizzantino. E questo lo rivedo, rivedo il 99-2000, no? In cui non ti sto più chiedendo voglio questo. No, è faccio questo, ho bisogno di questa funzionalità. Ho bisogno di questa funzionalità, non voglio questo, ho bisogno di questa funzionalità. Sì, 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 sì. Tant'è che il format è costruito proprio con questi tre elementi, che sono i tre elementi che poi Rachel aveva scoperto essere quelli fondamentali. No?
Sì,
e raccontaci come è fatto, dopo lo metteremo il format, raccontaci come è fatto e così capiamo quali sono i tre punti fondamentali.
Sì, quello di Rachel in realtà è leggermente diverso, erano le tre R, che sono role, requirement e reason. Noi li abbiamo, cioè il format che usiamo noi è leggermente reinterpretato, che è as a particular, cioè un utente o una persona in particolare, I want to, e qui c'è la necessità, so that o so I can, ed è quindi la parte contestuale.
Lo ripeto facendo, estraendo, esatto. Semplificando, non semplificando ma togliendo tutto quello che può, as, quindi come, e quindi... chi sono? Sto parlando a voce di, con il ruolo di, as. Dopodiché abbiamo detto I want, e quindi qua non la richiesta, ma la funzionalità.
Cosa sono in grado di fare? Il bisogno, di cosa hai bisogno.
E passo dopo è so I can o so that, cioè così che possa fare questo.
E qui è il, questo è un elemento fondamentale, molto democratico, se vuoi, certo. Più coinvolgente, perché è l'obiettivo della persona. E nel momento in cui tu gli stai dicendo il perché sta facendo quella cosa, perché ha quella necessità, stai coinvolgendo lo sviluppatore o chi lavora sulla storia nel pensare al contesto, immedesimarsi e cercare qual è una soluzione alternativa o una soluzione migliore.
Ma infatti Rachel diceva, ho scoperto che quando ci sono questi tre elementi, le discussioni, quindi il tavolo è veramente open e diventa brainstorming, e quindi la soluzione è una soluzione che veramente mira l'obiettivo. E aveva poi aggiunto, non so se già lei nel suo formato o come evoluzione successiva a Scrum, l'ultima parte che secondo me è fondamentale, che non è, normalmente non rientra in questo connextra format, quindi quello di quella... società iniziale, ma che è definisco quelli che vengono detti anche acceptance criteria.
Sì.
Quindi quali sono i criteri che mi fanno essere soddisfatto? Perché dopo che ti ho detto con che cappello sto parlando, il ruolo, dopo che ti ho raccontato la funzionalità che voglio, le mie necessità, e dopo che ti ho detto perché le voglio, cioè cosa credo di poterci fare, cosa voglio farci con quelle cose che ti ho chiesto, ti dico quali sono gli elementi che mi renderanno felice. In maniera tale che proprio non ci possiamo sbagliare. Quindi i primi due, i want e i can, fanno ciclo di brainstorming. E poi ci metto il sigillo, perché l'acceptance criteria è il sigillo, definisco le aspettative. Quindi se faccio questo e accade questo, io sono soddisfatto. A questo punto chi scrive codice non si deve neanche disperdere a fare altri migliaia di pensieri fuori, no? Perché spesso, sono racconti pre-2000, quindi prima di questa modalità, succedeva che poi dopo incominciasse in queste riunioni a andare per campi, no? Perché c'era talmente tanta roba che allora ognuno può dire qualsiasi cosa, diventa una riunione non conclusiva che non porta da nessuna parte. Questa è una dispersione di tempo assolutamente folle, ma nel momento in cui insieme allo stakeholder definisci quali sono gli acceptance criteria, tu hai limitato il risultato, quindi hai definito confini, perfetto risultato, lasciando però estrema libertà all'interno a chi deve svolgere il compito e avendo avuto la possibilità di fare brainstorming insieme, perché e ti lascia aperto il mondo, tant'è che di solito è il punto più difficile da scrivere.
Assolutamente. Ed è interessante come in realtà un template del genere possa dare la possibilità a uno sviluppatore o chi utilizza questa storia di espandere la propria creatività Quindi, nonostante, di solito uno pensa che standardizzare l'uso di un template, di un format, rinchiuda in una gabbia. Mm-hmm. Invece, semplicemente tramite questo format qui, sta incanalando la creatività l'energia. E l'energia verso una direzione utile che genera valore in un modo
sì, format come imbuto come amplificatore.
Catalizzatore, sì.
Focus, interessante. Come riflessioni, secondo me già, mm-hmm. già può essere che ci fermiamo qua. La provo a allargare un attimo perché quando scrivo una mail o quando faccio qualsiasi altra cosa, provo a mantenere lo stesso tipo di strumento, magari non è lo strumento adatto, però il concetto di domandarmi nel momento in cui sto scrivendo una mail o nel momento in cui sto scrivendo un documento, chi sono nel momento in cui lo scrivo? Soprattutto nelle medie società, piccole medie società, capita di avere più cappelli.
Certo.
E quindi nel momento in cui mi sto sedendo e sto scrivendo una mail, sono consapevole del cappello che mi sono messo. Sto parlando da softwareista, sto parlando da PO, sto parlando da program manager,
quindi
sto parlando
da okay.
S. E quindi se ce l'ho chiaro io, già uscirà un qualche cosa mentre scrivo che è chiaro nelle intenzioni. Mm-hmm. E quindi chi legge dall'altra parte avrà meno probabilità di confondersi.
Perché I è chiaro, want.
No? Piuttosto faccio due mail. Mm-hmm. No?
Certo,
faccio
certo.
Una mail dove l'ES sono come PM, program manager, faccio la mail con ES, in quel momento lì sono un softwareista. Perché magari è un po' tutti e due i cappelli, no? Ma se metto insieme i contenuti nella mm-hmm. stessa mail, il rischio che poi si confondano i livelli è molto alto.
Assolutamente.
E il rischio addirittura poi di limitare quell'amplificazione che dicevi mm-hmm. del focus. Quindi nel momento che scrivo una mail, ce l'ho presente chi sono, cosa sto facendo, in quale ruolo, as, I want, sto scrivendo quali sono le funzionalità che richiedo, i needs, i miei bisogni, mm-hmm. in maniera chiara, specifica. Potrebbe essere già un buon format.
Nel momento in cui...
So I can, ok, questa in una mail potrebbe essere tosta, perché questa in una mail apre un mondo.
Dipende
cosa vuoi fare, dipende esatto. cosa vuoi raggiungere. Però in realtà, se voglio lasciare la possibilità di aprire o di farmi dare supporto dal know-how della persona che sta leggendo la mail.
Perché no?
Perché no? Perché io ti dico, guarda che ti sto chiedendo questa roba perché vorrei fare questa. E potrebbe arrivarti come risposta, ma scusa, ma per fare quella perché non fai così? Mm-hmm. È valore.
Non credo siano tante le persone che si spendono per darti la loro visione, la loro soluzione con il loro know-how. Di solito costa quella parte lì.
È chiaro sì. Però nel momento in cui lo scrivi, secondo me coinvolgi in questa,
esatto.
in questa risposta. Aiuti...
È la parte di coinvolgimento quella chiave, dove esatto. devo farti sentire parte di questa causa qui. E quindi...
Ma non è che devo, è che se vuoi raggiungere certo. l'obiettivo in maniera più efficace, mm-hmm. Soprattutto oggi in momenti in cui la tecnologia ormai non può stare nella testa di una persona, è la testa di 10 persone, perché c'è l'esperto della parte elettrica, l'esperto dei driver, l'esperto del PLC, l'esperto del PC, ma di back office, quello di front office, mm-hmm. quello che fa la struttura, quello di database, ma il NoSQL, anche i SQL, ma...
Certo.
Come fai? No? Allora, se io non sono capace di coinvolgere, ma mantenendo il focus, perché il rischio di coinvolgere, di allargare così tanto da disperdermi, mi perdo. E però ho bisogno di quella roba lì, perché mm-hmm. altrimenti ho la mia soluzione che di volta in volta sarà a seconda delle mie competenze. Quindi io elettrico troverò solo soluzioni elettriche,
certo.
io meccanico troverò solo soluzioni meccaniche, via via via. Io database, NoSQL, vedrò mm-hmm. solo NoSQL ovunque, eccetera, eccetera, eccetera. No? E questo secondo me è interessante. E sempre nella mail... ho definito quali sono le cose che mi renderanno felice, quindi mm-hmm. se vuoi una scaletta piuttosto
le
cose che...
Sì, acceptance criteria.
Possiamo domandarcelo,
sopra.
Oppure sì. usate altri format.
Se ci raccontano un attimo i nostri ascoltatori, cioè se utilizzano un format, se ce l'hanno già in testa, sono già cablati per...
Oppure se semplicemente queste quattro chiacchiere abbiamo fatto insieme e hanno scatenato qualche pensiero, mm-hmm. condividetelo. Condividetelo sì. perché è allargamento della conoscenza e stiamo amplificando.
Poi andiamo, scriviamo anche a Rachel, chiediamo a lei che cosa ne pensa.
Adesso pensiamo a scrivere a Rachel.
Esatto.
Salutiamo tutti. Non chiederò a Gabriele di chiudere, perché visto che è sull'ingresso facciamo che sapete come contattarci. nome.cognome @255.it, quindi sì. paolo.meregalli @255.it
e Gabriele. del vecchio chiocciola255.it.
Non usate info, lo sapete, no. Arriva la mail per tecnicamente funziona.
Se
ma...
siete curiosi, venite a trovarci su 255.it o scriveteci su qualunque social ci siamo. E
possiamo dirlo con molta cautela: forse abbiamo trovato come sarà il nostro nuovo sito.
Sì.
Processo veramente...
Restate sintonizzati per...
Sì, ci vorrà un po', andremo a prendere un po' di tecnologia di quelle che si sentono sui telegiornali. Mm-hmm. Ciao a tutti.
Ciao.